Buongiorno, grazie per la musica, soprattutto grazie per la lettura che ci ha introdotto un po' il tema che vogliamo vedere oggi alla luce della parola di Dio. Quest'anno, nei mesi passati, abbiamo un po' camminato insieme nel libro di Prima Samuele. Abbiamo visto, veramente un bellissimo libro, abbiamo visto tante battaglie, tante profezie, abbiamo visto tante scelte umane, sovranità. Abbiamo visto Samuele crescere, abbiamo visto Saul salire, cadere e abbiamo visto Davide entrare in scena che era un ragazzo all'inizio e poi unto dal re dal profeta e poi diventare un uomo. Abbiamo visto veramente tante cose, abbiamo visto Saul che era decaduto, rifiutato da Dio, Davide che era unto, scelto, promesso eppure per circa 15 anni Davide ha girato per le grotte, ha sofferto la fame, l'unto di Dio, ha sopportato tradimenti, abbiamo visto, ha visto la sua famiglia rapita, ha vissuto umiliazioni che nessuno di noi può immaginare, è caduto, poi si è rialzato, eppure non ha visto il trono per 15 anni. E Saul sedeva ancora sul trono, era sul trono. E chi ha portato, penso anche voi, ma chi ha preparato questo libro mentre lo studiavamo, capitolo dopo capitolo? Una domanda un po' ci ha seguito come un'ombra in questo libro, anche nello studio, una domanda che non abbiamo potuto approfondire perché dovevamo un po' seguire il libro, ma che oggi io vorrei fermarvi insieme a voi e riflettere alla luce della parola di Dio. E la domanda è: perché Dio non ha messo Davide subito al suo posto? Perché attendere tanto tempo prima che Davide salisse al trono? Penso è una domanda che ci siamo chiesti, io mi sono chiesto e penso anche voi. E questa è un po' la stessa domanda che oggi vogliamo affrontare, ma io credo che non è solo una domanda su Davide, io credo che è una domanda anche per noi oggi. Perché anche noi, fratelli, viviamo prove? Alcune volte lunghe, alcune volte dure, alcune volte situazioni che non finiscono mai. E perché vediamo anche forse persone ingiuste prosperare e persone giuste soffrire? E allora ci chiediamo: perché, Signore, non intervieni? Perché non cambi questa situazione subito, immediatamente? Perché mi lasci qui, in questa grotta ancora, mentre fuori sembra che c'è tutto? E allora oggi vorrei incoraggiarvi, e prima hai incoraggiato me, perché con una verità biblica che forse può sembrare folle agli occhi umani, agli occhi di un essere umano che non è un figlio di Dio può sembrare folle, ma è scritta nella parola di Dio e noi ci crediamo e ne prendiamo atto. È una verità che non nega il dolore, non dice che il dolore non esiste. Non nega la prova, però ne spiega, come figli di Dio, il significato alla luce della parola di Dio. E quella stessa verità che abbiamo visto nella vita di Davide e che forse ancora oggi noi dobbiamo imparare ancora nelle nostre. E la verità è che Dio sovranamente guida i suoi figli nella prova, non li abbandona, li guida con uno scopo ben preciso, li guida per raffinare la loro fede e per portarli ad una maturità completa. E questa è la verità che è vera nella vita di Davide, ma è vera nel brano che vogliamo leggere e è vera anche nelle nostre vite. E questa verità, come ho detto prima, non è una promessa. Dio non ci sta dicendo che il dolore sparirà, ma è una verità che ci ricorda che la prova per un figlio di Dio non è il tempo perso, non è un tempo qualunque, ma che Dio, nel suo governo sovrano, guida i suoi figli proprio nei momenti più difficili del loro cammino. E allora, per comprendere meglio questa verità, dobbiamo vedere un testo che ci spiega un po' qual è questo meccanismo, qual è, che cosa succede nella prova. E non è un testo generico, ma è un passo proprio che ci dice quello che Dio sta facendo, e questo passo si trova in Giacomo. Adesso, prima che lo prendiamo, il brano, già è incredibile perché in tre versetti, in soli tre versetti, la parola di Dio ci mostra, chiamiamolo questo meccanismo, in tre passi, che poi sono, li vediamo che sono comuni in ogni prova che noi attraversiamo avviene questo. E il primo ci dice come dobbiamo guardare le prove nella nostra vita, con gioia. Dopo vedremo, dice, con gioia, sì, con gioia. E la seconda è, ma che fa Dio nella prova della nostra vita? Lui le usa come un crogiolo, è scritto proprio così, Pietro usa questa parola, per raffinarci. E poi il terzo, la prova, qual è lo scopo? Beh, ci porta alla maturità completa. E così vorrei chiedervi di leggere insieme e di alzarci in piedi Giacomo, capitolo 1, versetti 2 a 4. Giacomo, capitolo 1, versetti da 2 a 4, dice: «Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi e di nulla mancanti». Grazie, possiamo accomodarci. Giacomo, il fratello di Gesù, che scrive a ebrei cristiani che erano dispersi, erano perseguitati. E a quei tempi essere perseguitati significava che perseguitati per la fede, chiaramente, se ti diceva bene significava essere abbandonato dalla famiglia, se ti diceva bene significava perdere la casa, perdere il lavoro, ma ti poteva anche dire peggio se eri perseguitato per la fede a quei tempi, vuol dire che venivi messo a morte, erano persone povere, erano persone umiliate. E allora per questo credo inizia proprio questo passo dicendo: fratelli miei che state nella prova, fratelli miei che siate per la prova, e lo rende fraterno, è un comando fratello, non è una persona che ti dice, ti ordina, fai questo, no, te lo dice proprio fratelli miei, è un fratello che soffre con voi. È una parola portata da un fratello che ha sofferto e sa cosa significa. Ma poi la cosa che mi ha colpito, se voi notate, che proprio questa verità non è parte della lettera, ma proprio è l'apertura della lettera. Prima di aprire la lettera, dopo i saluti, parla subito delle prove lui. E a mio avviso quello che vuole comunicarci questa lettera è che tutto quello che leggeremo dopo, tutto quello che verrà dopo, la fede, le opere, la lingua, la doppiezza, la pazienza, fino all'avvenuta del Signore, tutto parte da questa verità, cioè Dio può usare le prove nella nostra vita per raffinarci sempre di più. E allora la parola di oggi in questi versetti ci dice come questo sia possibile. Infatti il comando non è isolato. E se vedete come è proprio strutturato questo comando, è come se fosse messo i versetti 2 e i versetti 4 che aprono e chiudono questo comando, inizia proprio con questo, è come se fosse una cornice che sta dentro questo comando, il versetto 2 e 4, perché dice: considerate subito, fratelli, considerate, e poi il versetto 4 chiude con che la prova compia la costanza. Sono due azioni, due verbi puntuali, definito, e sembra proprio come se Giacomo volesse dire: il primo è rivolto alla tua volontà, e quindi considera tu, caro fratello e cara sorella, la prova, e poi l'ultimo verso a chiudere, la costanza di Dio, sembra proprio come impersonificata, che porta a termine il suo lavoro. E in mezzo a questi due comandi, questi due verbi, ci sta tutto quello che è la prova. La volontà umana che sceglie di seguire Dio nella prova e la costanza divina che compie l'opera in noi. E allora vogliamo vedere come, proprio nel pratico, che cos'è questa prova. E allora, come ho detto prima, all'interno di questa prova è costituita da tre punti, e il primo punto che dice proprio questo, come dobbiamo guardare la prova? Con gioia. Questo è il primo punto, guardare la prova con gioia. Considerate, dice proprio, una grande gioia, fratelli miei, quando siete colti da varie prove. Ma la risposta di Giacomo è sorprendente. E come si fa a gioire nella prova, nella sofferenza? Allora, la parola che è usata qua, che ci fa comprendere come possiamo trasformare e capire, fare nostro, gioire nella sofferenza, e quando leggiamo considerate una grande gioia, non significa, cari fratelli, se dovete sentire una grande gioia, cioè a livello emotivo, no? Col cuore, col sentimento, perché umanamente non ci viene sentire, ma significa proprio considerate, valutate, giudicate, considerate, è un atto quindi di mente. Non è un atto di cuore, è una decisione che noi dobbiamo prendere. Dopo vedremo perché considerare la prova come una gioia. Quindi la prima arma per considerare una gioia è non affrontarla con l'emozione. Non possiamo affrontare le prove guidati dalle emozioni, dalle nostre sensazioni. Perché sapete, le emozioni fluttano, vanno su, vanno giù, cambiano. Ma la volontà, con la decisione che noi prendiamo di considerare la prova una gioia, quella resta. E infatti Giacomo, guardate, non dice essere felici per le prove, non dice questo. Giacomo dice essere felici nelle prove che venite a trovarvi. E quando è scritto qui, fratelli miei, considerate, quando venite a trovarvi, il verbo che è usato significa proprio cadere dentro, imbattersi. Ossia, quando cadete in una prova, quando vi imbattete in una prova, che è lo stesso verbo che Luca usa per l'uomo che si imbatté nei briganti sulla via di Gerico. Lui la prova non l'ha cercata, non l'ha cercata. Non c'è caduto per sua volontà. Non c'è caduto per errore, non c'è caduto perché ha peccato, ma c'è caduto dentro, quello che alcune volte accade a noi. Alcune volte le cose ce le andiamo a cercare, quello sì, ma alcune volte ci capitano, le subiamo, ci inciampiamo dentro. Eppure, anche lì la parola di Dio ci dice, nella caduta la gioia è possibile, ma non perché sia bella, ma perché Dio è presente nella prova, è con noi come figli di Dio. E poi noi infatti vediamo considerate come una grande gioia, ma la parola originata usata, che noi poi la mettiamo anche nell'inno, e il significato è una grande gioia, nel senso totale, completa. Potremmo rileggerlo così: fratelli miei, considerate una gioia totale. E infatti, se prendete la luce, si traduce proprio così, ascoltate, fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi. Gioia pura. Gioia pura, non mescolata ad altro. Giacomo non dice una gioia considerevole, no, no, dice gioia totale. Cioè non è una piccola gioia in mezzo al dolore, è una gioia intera. È come se il dolore nella prova non dividesse questa gioia, ma il dolore nella prova la mettesse fuori, la rivelasse. E non perché la gioia al dolore sia piacevole, ma perché Dio è con noi. E questa è una verità che noi troviamo nella parola di Dio, e Dio userà quella prova in un modo sovrano, che forse a te oggi sfugge, al momento non riesci a comprenderlo, ma Lui lo guiderà, quella prova, quel dolore, in maniera sovrana. Beh, l'abbiamo visto in Davide, avete visto un po' la vita di Davide, 15 anni fra l'unzione di Samuele e l'incoronazione su Israele, 15 anni di fughe, di grotte, di fame, di tradimenti, eppure Saul era ancora sul trono, Davide nella polvere, eppure nella grotta Davide non si lamenta, e lo leggiamo nei Salmi, l'abbiamo visto nei Salmi, ma Davide è sempre fiducioso in Dio, dice: il mio cuore è fiducioso, io canterò, sì, canterò dei salmi. Davide non canta perché la grotta è comoda, è bella, no? Davide canta perché ha deciso di considerare la gioia la sua condizione, sapendo che Dio guida quella prova. Sapendo che Dio guida quella prova. Per Davide era la persecuzione di Saul, il tradimento degli Amalechiti, la rapina dei Filistei. Per noi forse è un'altra prova. Forse è un'altra prova, forse è un conflitto, è un dolore, forse è l'ansia, è la perdita, forse è il fallimento, forse è una malattia. La forma cambia, la prova cambia, ma la sostanza no. Noi siamo sorpresi dalla prova, eppure in quella caduta Giacomo ci comanda di alzare lo sguardo proprio come fece Davide. E così abbiamo visto il primo punto, considerare una gioia, ed ora vogliamo vedere il secondo movimento, il secondo punto, il processo. Che cosa avviene nella prova? Che cosa fa Dio nella prova? Allora dobbiamo iniziare a capire perché dobbiamo gioire. Perché dobbiamo gioire? E al versetto 3 Giacomo ce lo spiega e dice: sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Ecco, dobbiamo sapere questo, che la prova della nostra fede produce costanza. Guardate per un attimo al versetto 2, perché Giacomo scrive: quando venite a trovarvi in svariate prove. No, prove al plurale, varie, multiforme, diverse, come i destinatari, come siamo noi che le subiamo, no? Persecuzione, povertà. Ma poi il versetto 3, quando Giacomo spiega il meccanismo, non usa più il plurale, ma usa il singolare, dice: sapendo che la prova. E probabilmente non usa neanche la stessa parola per descrivere parola, prova. Quindi non sono più prove in senso generico. Che cosa significa questo passaggio? Significa che non importa quale prova ti colpisca, quale prova, se è piccola, se è grande, se è una prova esterna o interna, Dio opera nella stessa maniera. Dio opera nella stessa maniera, il meccanismo di Dio è sempre lo stesso. Le prove possono essere tante, ma il crogiuolo è una solo, è uno solo, la mano è sempre una. Non è diversa prova, diverso risultato, è prova varia, stessa raffinazione. E infatti qui il testo originale usa una parola, dice: la vostra fede rara e preziosa, che pensate, questa parola compare qui e in Prima Pietro 1:7. E vorrei chiedervi di leggerlo perché è importante, Prima Pietro capitolo 1 versetto 7, Pietro utilizza la stessa parola e dice: affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, è tuttavia provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. La prova è preziosa, cari fratelli. E sapete perché? Perché la tua fede è preziosa. Noi non ci riflettiamo molto, ma la tua fede è preziosa. È preziosa. È la fede che permette di camminare, di affrontare le prove. E allora la nostra fede deve essere in qualche misura genuina. E Pietro qua, che usa la stessa parola, la rappresenta benissimo e la rappresenta come un processo metallurgico proprio specifico. E la parola che Pietro usa fa proprio riferimento a questo, al crogiuolo del fabbro, il metallo che entra nel fuoco per non uscirne purificato. E siccome questa prova è come se la parola di Dio con questo esempio volesse comunicarci che la tua fede è oro prezioso. La tua fede agli occhi di Dio è oro prezioso. Ma deve essere però autentica. E la prova rivela la nostra fede. E a quei tempi un fabbro in Gerusalemme sapeva benissimo che l'oro non esce puro dalla miniera. Non può uscire puro. È sporco, è impuro. Allora che faceva? Lo metteva in un crogiuolo con la fiamma sotto, aggiungeva del piombo e poi accendeva il fuoco e guardava, e lui guardava e stava là. Ma non perché l'oro bruciasse, perché l'oro resiste al fuoco, non brucia. Lo guardava perché le scorie, le impurità, la sporcizia piano piano salivano in superficie e lui pazientemente le toglieva una volta, due volte, tre volte, fino a quando nell'ultima prova, quando era pulito, c'era solo l'oro e rifletteva il suo stesso viso. E così è la prova per noi, cari fratelli. L'oro alcune volte, se non passa nel fuoco, non è oro puro. Non è oro puro. Resta cenere. E la fede, alcune volte, come Dio vuole, se non è testata, è una fede un po' che annacqua. E non è che Dio ci mette alla prova per vedere se ce la fai, perché Dio, abbiamo detto, è con noi. Ma Dio ci mette alla prova anche per farci crescere. E per questo vediamo questo verbo qua che dice produrre. La prova della vostra fede produce costanza. E questa parola indica proprio un processo, giorno dopo giorno, prova dopo prova, che Dio porta a termine. E la costanza che ne risulta non è la pazienza che noi sopportiamo in silenzio, ma è proprio la resistenza che attendiamo che Dio lavori in noi e che confidiamo Dio. E infatti qui Giacomo usa una parola, dice che noi dobbiamo ricordare sapendo. E queste cose, cari fratelli, non si imparano purtroppo dopo aver letto da qualche parte. La fede diventa pura e cresce solo nel tempo. E infatti significa proprio continuate a saperlo, giorno dopo giorno. Davide lo sapeva questo, lo sapeva molto bene, perché nella grotta, vi ricordate quando Saulo entrò e si sdraiò a fianco a lui? Davide ebbe l'occasione di ucciderlo, era là, lo poteva fare, era la scorciatoia più logica che potesse esistere, finita la prova, uccidi e prendi il trono, finisci la sofferenza, è finita. Ma Davide disse ai suoi uomini, vi ricordate, l'Eterno mi guardi da fare una cosa simile al mio Signore, all'unto dell'Eterno. E che ci dice? Che Davide non ignorava la prova, non la ignorava, ma la affrontava. Affrontava la prova. Sapeva qual era il meccanismo e per questo attendeva. La sua fede era nel crogiuolo. Non forzava i tempi di Dio, ma resisteva attendendo che Dio compisse per lui l'opera. E così abbiamo visto i primi due punti, andiamo avanti, come dobbiamo considerare la prova con grande gioia, e poi abbiamo visto cosa fa Dio nella prova per raffinarci, e adesso vogliamo vedere l'ultimo punto, l'ultimo meccanismo nella prova, e che qual è allora il risultato delle nostre prove. Cosa ci porta se io faccio così? Se io sono fedele in questo modo, se considero la prova come una gioia, se attendo il volere, la mano di Dio, se ne capisco qual è il senso nella mia vita, qual è il risultato? E Giacomo ce lo dice al versetto 4, perché la costanza compia perfettamente la sua opera, perché siate perfetti e completi senza mancare di nulla. Ecco perché dobbiamo resistere alla prova. La costanza ha un'opera da fare e quell'opera, cari fratelli, anche se è duro e difficile, deve essere portata a termine. Non interrompetela nella prova, ma restiamo fedeli al Signore, non arrendiamoci a metà strada nella prova. Perché il risultato, guardate, è straordinario, veramente. Perché Giacomo qui non usa un'espressione, ma ne usa tre. Perfetti, completi e senza mancare di nulla. Questo è il risultato. Perfetti, ossia maturi, completi, interi, indivisi, senza parti mancanti e senza mancare di nulla, non avendo carenze per quanto riguarda la nostra fede. È come se Giacomo volesse dire: non è solo che sarete pronti per affrontare la prova, ma se affrontate la prova insieme al Signore, insieme a Lui, sarete interi, sarete pieni di fede. Non mancherà nulla che serve per la vita cristiana, per avere una fede autentica, per camminare con il Signore, per svolgere il ministero che svolgerete, per affrontare le prove, perché la vostra fede sarà perfetta, completa e senza mancare di nulla. Quello che il Signore a noi che ci chiede è di attendi, resta fermo con me nella prova, confida in me, perché il risultato sarete perfetti, completi, senza mancare di nulla per quanto riguarda la fede. Davide, dopo 15 anni in quella grotta, lui ha fatto così. Non era più ragazzo unto da Samuele, era l'uomo secondo il cuore di Dio, maturato, raffinato, pronto. Non era perfetto, non era senza peccato, perché è caduto, poi lo vedremo, è inciampato, ma era perfetto nel senso pronto per la responsabilità che Dio gli affidava. E allora tutta quell'attesa non è stato tempo perso, ma quello era un tempo di formazione, perché Dio non preparava il regno per Davide, il regno già c'era, preparava Davide per il regno. E allora, cari fratelli, qual è la verità del brano di oggi che ci ricorda e che ci ha ricordato? Giacomo ci presenta, non è una spiegazione filosofica del dolore, ma questa spiegazione ha un nome, è la sovranità di Dio. Nella vostra vita, nella mia vita, vedremo quanto è importante, non dimenticate mai che nulla sfugge al governo di Dio. Nulla, neanche la prova, neanche quella più dura, neanche la prova che siamo inciampati, quella che è venuta all'improvviso, quella che io non l'ho causata, quella che non è colpa mia, il Signore nei quei figli di Dio è fedele, userà quella prova per affinare la nostra fede. Il testo infatti dice non quando siete colti. Il testo dice quando siete colti, ma non dice se, no, non dice se, ma dice ogni volta. Quindi, cari fratelli, la prova non è una possibilità remota, ma i figli di Dio passano le prove, tutti. E questa è una certezza. Eppure Giacomo la presenta non come una minaccia, ma come una condizione per aiutarci. E allora, cari fratelli, se questo è vero, dobbiamo ricordarci che la prova non è un abbandono di Dio. Dio non ci ha abbandonato nella prova. Non è il tempo perso, non è un errore del destino, ma è un crogiuolo sovrano. È la prova della vostra fede che produce la costanza. È la costanza che compie l'opera. E l'opera vi rende perfetti e completi senza mancare di nulla. E sapete, questo meccanismo Giacomo non l'ha inventato lui, non l'ha inventata questa verità. Paolo dice ai Romani, dice, noi ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza e la pazienza è una prova della speranza e la speranza non ci rende confusi perché l'amore di Dio è stato versato nei nostri cuori. E Pietro quando scrive ai disperti della Galazia, dell'Asia e dice voi esultate grandemente sebbene ora per un poco tempo siate afflitti da svariate prove. Lo stesso concetto. Dio non ci mette alla prova per scoprire, per vedere cosa hai tu nel cuore. Dio già lo sa. Dio ci mette alla prova perché tu ti renda conto cosa hai effettivamente nel cuore, nel tuo cuore. E allora forse il motivo non lo sapremo, forse oggi non lo sappiamo, ma un giorno sicuramente lo sapremo. Forse alcune volte Dio ci mette alla prova per rivelarci se siamo forti più di quanto pensiamo noi, o forse se siamo più deboli. O forse ci metterà alla prova per staccarci dalle cose mondane, o forse ci metterà alle prove per fissare gli occhi sull'assù. Non lo sappiamo, la parola di Dio non ce lo dice il perché, ma quando tutto crolla cosa resta? Resta che Dio ti sta formando. E guardate la differenza fra Davide e Saul. Guardate la differenza. Saul è salito subito al potere. Saul è andato subito al potere, ma non era pronto. E poi ha perso tutto, e ha perso anche la vita. Davide invece sono passati tanti anni prima che salisse al trono, perché non era pronto per quel compito che Dio lo aveva chiamato. Ma non c'è solo Davide, ma guardate gli esempi, questa verità come è applicata negli altri esempi della Bibbia. Guardate Abramo, 25 anni di attesa, forse più, forse meno, ma siamo lì tanti anni per un figlio promesso. Che prova, errori, tentativi umani. Eppure quando è arrivato il tempo, Dio disse: al tempo stabilito tornerò da te e Sara avrà un figlio. La sovranità di Dio non ha fretta come noi. È il suo tempo. Giobbe penso proprio l'esempio perfetto per questo. In un solo giorno perde figli, beni, saluti. Lui non lo sa perché. Neanche riesce a dargli una spiegazione. L'avete letto i primi capitoli? e poi coperto di piaghe, eppure dice: il Signore ha dato e il Signore ha tolto, sia benedetto il suo nome. La fede, le prove, non richiedono sempre spiegazioni. Non dobbiamo per forza dargli una spiegazione. E poi vediamo l'ultimo esempio, Giuseppe, venduto dai fratelli, calunniato in Egitto, dimenticato in prigione, forse 15 anni di ingiustizia, eppure quando vede i fratelli, lui non dice: mi avete tradito, bravi, no, dice: voi avete pensato di farmi del male, ma Dio l'ha mutato in bene per il vostro operato. E la sovranità di Dio si rivela in maniera completa. Ogni ingiustizia era guidata verso la salvezza. E allora, andando in conclusione, cari fratelli, come possiamo mettere in pratica nella nostra vita questi versetti e quello che abbiamo detto? Io credo che alcune volte un po' cadiamo come se il cristianesimo venisse frainteso alcune volte, come se fosse una soluzione rapida. Noi veniamo a Cristo per problemi, no? E quando poi la prova è dura, è lunga, iniziamo a dubitare. Oppure quando pensiamo: beh, se credo Dio deve agire subito, perché no? E allora quali applicazioni possiamo trarre da questo passo? Beh, il primo è: decidi, fai una decisione oggi. Decidi, quando sei nella prova, non aspettare di sentire la gioia, ma prendi la decisione, alla luce di quello che abbiamo letto, di valutare la prova come una fonte di gioia, perché Dio sovranamente la guida. Decidi di vivere la prova con questo pensiero. E questo è un atto di volontà, non è un'emozione. E la gioia è una scelta. E poi non dimenticare. Quando ti trovi nella prova, non dimenticare, non lasciare che il dubbio prenda la tua mente, che oscuri la verità, perché la prova produce costanza. Noi siamo portati per considerare, purtroppo, associamo la prova come abbandono, e in quel momento dubitiamo della bontà di Dio e cerchiamo scorciatoie, ci arrangiamo alla rassegnazione, ma ricorda, non dimenticare che Dio non è fuori controllo, perché Dio, come abbiamo visto dalla sua parola e dagli esempi soprattutto, guida sovranamente questa prova. E terzo consiglio che ci porta a questo passo è: non fuggire, non fuggire, non fuggiamo dalla prova, non interrompiamo il processo, non la forzare, non fermarti a metà strada, non abbandonare la fede in Dio, ma resistiamo, permetti alla costanza di portare a termine il suo lavoro. Perché sapete qual è l'ostacolo, uno degli ostacoli più grandi nella prova per la nostra fede? Che dimentichiamo che Dio è sovrano. Dimentichiamo che Dio è sovrano, soprattutto quando il dolore diventa forte. Alcune volte noi preghiamo: liberami, e questo penso è umano, lo preghiamo tutti, liberami, ma credo che qualche volta dovremmo anche usare la preghiera: Signore, usa questa prova per farmi crescere. Perché la prima preghiera chiede proprio la rimozione del problema, ma la seconda invece chiede uno scopo alla prova. E qui Giacomo ci comanda la seconda. E allora, fratelli, umanamente mi rendo conto che mentre scrivevo questo messaggio, alla luce della parola di Dio, è perfetto, è vero, non c'è niente da aggiungere, così sarà nella nostra vita. Ma Giacomo ci ci comanda di considerare la gioia, la sofferenza una gioia. Ma umanamente chi può farlo? Chi ha la forza per valutare la prova come gioia? Chi ce l'ha? Chi ha la pazienza di non interrompere quel processo? È difficile, me ne rendo conto, perché non tutti passiamo le stesse prove, non tutti passiamo, anche se il risultato è lo stesso, ma non tutti passiamo le stesse prove, e umanamente è difficile. E allora, se oggi non ci riusciamo, se oggi non ci riesci, se la prova è troppo pesante, se il comando ti sembra troppo lontano, o se hai già fallito, già hai fallito nella prova, beh, Dio non ti abbandona. Dio non ti abbandona. E la cosa magnifica, e guardate il versetto subito dopo qual è, subito successivo dice immediatamente: ma se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona tutti generosamente senza rinfacciare e gli sarà data. E se proprio non riesci nella prova, è difficile, chiedi a Dio. E questa è una promessa. Questa è una promessa di Dio. Questa è una promessa di Dio. Non solo una verità, ma anche una promessa. E allora, quando abbiamo o facciamo difficoltà a comprendere questo, abbiamo bisogno di andare da chi può comprenderci. Da Gesù, il Figlio di Dio. Lui che ha vissuto la prova suprema. Lui ti comprende, perché Lui ha passato la prova suprema. E infatti, vi ricordate, nel Getsemani ha detto: se è possibile, passi da me questo calice. Non ha negato il dolore, ma poi ha aggiunto subito dopo: tuttavia, non come voglio io, ma come vuoi tu, caro Padre. E nella croce ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E ha provato l'abbandono che noi temiamo. Eppure in quel grido lui ha mantenuto la fiducia, quando poi ha detto: nelle tue mani consegno il mio spirito. Gesù è l'unico che ha considerato perfettamente gioia la sofferenza. E lui ti comprende. Lui ti comprende, ma lui non solo il Signore ci comprende, ma lui ti sosterrà. Ti sosterrà attraverso lo Spirito Santo. E infatti il comando, considerate una gioia, un imperativo, ma noi non abbiamo la forza di obbedire. E come facciamo? Ecco perché Cristo ha mandato lo Spirito Santo. E sapete qual è il frutto dello Spirito Santo? È gioia, è pace, è pazienza. E questo frutto non è nostro, è il suo. Non lo produciamo noi, lo riceviamo da parte del Signore. Nella prova lo Spirito Santo ci ricorda che siamo figli e ci sostiene nelle nostre infermità. Davide ha peccato, Abramo ha mentito, Giobbe ha protestato, tutti imperfetti come noi, ma la perfezione è in Cristo, è in Lui. Noi in Lui siamo resi completi e la sua perfezione è nostra, attraverso la fede e la speranza che un giorno saremo trasformati alla sua immagine, senza più prova, senza più crogiolo e senza più lacrime. Cari fratelli, la prova è la strada, la maturità è la meta e la sapienza è il mezzo, e in Dio noi abbiamo tutti. Considerate quindi, fratelli miei, una gioia, non perché la prova è dolce, ma perché, ricordiamoci, Dio sovranamente la guida insieme a noi. Che Dio ci benedica.